Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati all'interno di Punto Biancorosso. Beh, era doveroso con Ferdinando Vicini alla conduzione questa sera fare aprire con un ricordo di Maurizio Costanzo. Questa è la sigla che la nostra generazione ha conosciuto abbondantemente, Ferdinando?
Diciamo un pensiero per Maurizio Costanzo, che è scomparso nella giornata di oggi e che direi, Stefano, in qualche modo ha cambiato il modo di fare televisione, introducendo il talk show, un giornalista a 360 gradi. Ricordiamo anche le sue prese di posizione contro la malavita organizzata, che gli costarono anche un attentato nel 1993, se non ricordo male, a Roma, a cui sfuggì per pochissimo, per un ritardo nella partenza con la macchina. E Costanzo, che ha lavorato, bisogna dire, fino alla fine, perché lo abbiamo visto in TV, in un programma che faceva in tarda sera nelle reti Mediaset.
E sì, quindi, suo amore, insomma, anche per la radio, insomma, sì, con tanti, tanti programmi per la radio, lui anche ultimamente RDS, insomma.
Ecco, lui, esatto, lui nella radio era stato anche parte della rivoluzione, tra virgolette, con Arbore e Boncompagni. Insomma, aveva attraversato il mondo della comunicazione in lungo e largo, poi alla fine era stato anche
un creatore delle donne che conducono i programmi.
Esatto,
poi Rita sposato... dalla Chiesa, poi sì, dopo adesso la dei Filippi, sì, insomma, De Filippi, tutte creature sue.
Terza moglie, sposata nel 95 e tuttora era la sua compagna. Quindi, insomma, un pensiero a Maurizio Costanzo.
A un grande della storia, sì, della televisione e
della
radio.
Comunicazione, della radio, anche della radio.
Giornalista, sì, scritto, tante cose.
Sì, ma anche, ripeto, ha attraversato il mondo della comunicazione in lungo e largo.
E l'ha cambiato. Lasciamo, sì, allora questa pagina triste, bel ricordo.
Bello anche la musica, che poi magari metteremo nel finale per ricordare di nuovo questo collega che ci ha lasciato.
Allora, dicevo, entriamo però nel nostro programma a questo punto.
Sì, anche perché, Stefano, oggi, come tutti sanno, o quasi tutti, è l'antivigilia della partita con la Virtus Entella, che ha un sapore particolare, perché questo è il big match di giornata. 7 punti dividono, poi vedremo la classifica e il programma, 7 punti dividono la Virtus Entella dall'Ancona, cioè l'Ancona insegue a 7 punti di lunghezza, purtroppo erano 4, poi nelle ultime due giornate, con la sconfitta di Fermo e il pareggio con l'Olbia, il divario si è ampliato a 7 punti, ma in caso di vittoria dell'Ancona si quasi dimezzerebbe, perché l'Ancona andrebbe a 4 punti, si riaprirebbero i giochi a 9 giornate dal termine, perché ricordiamo ne mancano 10, sono 28 le partite che sono state giocate fino a questo momento, le giornate, insomma, che sono trascorse dall'inizio del campionato. E abbiamo quindi una bella schiera di ospiti, numerosa e qualificata, per parlarvi di questa partita, per parlarvi del momento dell'Ancona, ma anche del momento dell'Entella. E l'Ancona, tra l'altro, in un momento in cui si gioca quasi tutto, perché per il terzo posto, insomma, o si batte l'Entella oppure diventa veramente difficile. Bisogna sperare in un crollo dei Liguri, e la vedo dura, perché l'Entella ha un organico veramente di prima qualità. Rievocheremo anche un importante incontro di tanti anni fa, di 51 anni fa, che fu l'ultima vittoria dell'Ancona sulla Virtus Entella, sperando che questo porti bene. Intanto grazie a tutti i messaggi che sono già arrivati per noi, di saluti, il solito Fabio Florio che salutiamo, ed anche gli altri. E direi, Stefano, andiamo a vedere, se ci fai la cortesia di leggerlo, il programma della giornata. Perché torniamo all'anticipo del sabato stavolta.
Esatto, si torna a questo anticipo. Non c'è il posticipo, già qualcosa di buono c'è. Diciamo l'anticipo del sabato che vede Siena contro Ricanatese, sarà domani alle 14.30. E poi tutto il resto ce lo combattiamo domenica in simultanea, che è la cosa più bella, alle 14.30. Quindi Alessandria, Vispesero, Montevarchi, Lucchese, Fermana, Rimini, Fiorenzuola, Cesena, Imolese, Gubbio, Olbia, Torres, Pontedera, San Donato, Reggiana, Carrarese, e al Del Conero è il turno di Ancona, Virtus, Entella.
Ricordiamo che, a proposito di anticipi e posticipi, che la gara con il Cesena è stata posticipata al lunedì 20 marzo, se vado a memoria, non vorrei sbagliare, ma mi pare proprio il 20, lunedì 20 marzo, Ancona Cesena in diretta su Rai Sport, e quella sarà il big match di giornata, con una partita importante lunedì 20 marzo, esattamente, partita molto importante. Queste due partite sono un po' partite svolta della stagione, però se il Cesena è 8 punti, e adesso vediamo la classifica, Stefano, e l'Entella 7, non si può più sbagliare da qui alla fine. Andiamo con la classifica.
Allora, in vetta solitaria e più tranquilla sicuramente Reggiana, quota 64, seguita dal Cesena 57, che deve guardarsi però a questo punto le spalle dalla Virtus Entella, che insegue a una sola lunghezza, 56. L'Ancona a quota 49, Carrarese 45, Gubbio 44, Pontedera 42, Siena 41, Lucchese 39, Rimini 38, poi andiamo nella fascia bianca, Fiorenzuola 37, Fermana 36, Torres 33, Recanatese 32, Vispesero 29, zona retrocessione dove troviamo San Donato Tavernella quota 27, Olbia 25, Alessandria lo stesso a 25, Imolese 20 e Montevarchi a 19 punti.
Sì, allora la classifica si divide nella zona verde, la prima, che va direttamente in Serie B. Poi abbiamo la zona azzurra, che dal secondo al decimo posto, che sono le squadre che partecipano ai playoff. Poi abbiamo la cosiddetta zona bianca, come l'ha chiamata giustamente Stefano, che sono quelle 5 squadre che non
fascia intermedia
che al 23 aprile concludono la loro stagione,
esatto, e non rischiano. E
poi c'è la zona gialla, dal quintultimo al penultimo posto, con i playout per evitare la seconda retrocessione. E infine la zona rossa, che ti condanna al 23 aprile alla retrocessione diretta in Serie D, e oggi quello scomodissima poltrona è occupata dall'Aquila Montevarchi con 19 punti.
Ha una sola lunghezza però da Limolese, quindi è Limolese che deve fare attenzione a essere risucchiato.
Limolese che ha ricambiato di nuovo l'allenatore, è tornato Antonelli con il suo vice, l'ex Ancone, giocatore dell'Ancona Piccoli, che abbiamo avuto più volte qui ai nostri microfoni.
Non c'è pace, diciamo.
Andiamo un po' con qualche messaggio.
Allora, andiamo a vedere. Intanto c'è un ciao a tutti e alla mia amata Nord e allo staff di Radio Tua. Domenica tutti pronti o qualche infortunio c'è ancora? Scrive Armando.
Allora, il dubbio riguarda il solito Di Massimo, che per tutta la settimana ha svolto allenamenti differenziati, il che non depone bene sulla sua condizione. Però proprio oggi Di Massimo ha lavorato con il gruppo, ha fatto tutto quello che hanno fatto i suoi compagni, quindi un segnale positivo, però attenzione, perché abbiamo assistito già in passato poi a dei ritorni del fastidio al piede, che condiziona ormai Di Massimo da più di un mese. Tutto lascia pensare che se domani Di Massimo dovesse anche domani lavorare con i compagni e fare tutto ciò che fanno i compagni, lo stesso programma, sarà sicuramente inserito nella lista dei convocati per la gara con l'Entella, e a quel punto sarebbe tutti disponibili tranne Ruani, che ancora non sta bene. Intanto l'altra notizia del giorno è che Pier Giacomo, il terzo portiere dell'Ancona, che era stato ricoverato in ospedale per un pneumotorace, è stato dimesso, sta meglio e questo ci fa piacere e facciamo i migliori auguri a Pier Giacomi per una pronta guarigione, così come speriamo di vedere Di Massimo in panchina e pronto per essere impiegato, perché anche a Fermo c'era in panchina, ma poi quando mister Colavitto aveva pensato di inserirlo durante la partita, l'ha fatto riscaldare e purtroppo ha dovuto gettare la spugna perché il fastidio era troppo forte. Gianni Red Bull, leggi Stefano.
Allora
grazie.
Dice Gianni, scrive: io non ho capito perché Colavitto non ha più adottato il modulo 3-4-3 che per qualche partita era stato un modulo vincente cominciando da Cesena.
Ma in realtà il 3-4-3 Colavitto dall'inizio l'ha utilizzato soltanto in due occasioni. Colavitto il marchio di fabbrica è il 4-3-3, c'è da dire che le squadre non cambiano facilmente modulo, e Colavitto è convinto che per sfruttare le qualità dei giocatori che ha a disposizione il 4-3-3 sia l'ideale. Poi durante la partita il 3-4-3 è stato utilizzato diverse volte, veramente anche il 4-2-4, perché in certe partite, come affermo, ha ammucchiato tutti gli attaccanti che aveva il mister. Allora, Gianluca, domenica contro l'Ostico Entella c'è da riscattare la beffa dell'andata e da sfatare un tabù. I dorici non battono i Liguri dalla stagione 71-72 Serie C, Ancona Entella 2-1. Domenica tutti al Del Conero e avanti i dorici. Saluti a Ferdinando e Stefano. Grazie Gianluca. A proposito del precedente che ha riportato alla mente, che ha citato Gianluca, avremo un testimone protagonista re in campo di quella partita, lo sveleremo soltanto nel finale di trasmissione, sperando che questo possa portare bene, perché è diventata una specie di tabù questa Entella. L'anno scorso abbiamo preso due schiaffoni, 2-0 in Liguria e 3-1 qua al Del Conero. Ancora messaggi, Stefano?
Ma più che altro questi sono saluti.
Saluti,
direi
saluti.
Che a questo punto noi ce ne possiamo andare in pubblicità e poi andiamo a introdurre il
Nando con la cravatta.
Nando con la cravatta, sì, ti scrive Fabio. Vedete che non è abituato a vederti con la cravatta, ma Nando è un figo, ragazzi. mica da tutti. State con noi 334.
Stefano, poi dobbiamo andare, ricordami quando torniamo, dobbiamo dare prima di raggiungere il nostro primo ospite, dobbiamo dare anche o lo diamo dopo che avremo parlato con il nostro primo ospite. La chicca su quello che succede domani mattina, eh?
Ok, va bene.
Punto biancorosso. La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.technosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TecnoSafe, protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071-2412-258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit.
L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta sempre all'interno di Punto Biancorosso, sempre all'interno ovviamente dello spazio dedicato all'Ancona, e direi a questo punto, dai, ci hai fatto incuriosire, che succede domani mattina?
Ecco, allora, in attesa di raggiungere il nostro primo ospite, che è Jimmy Fialdini, doppio ex dell'Ancona nel campionato 2007-2008, ex dell'Entella nei campionati 2010-2011-2011-2012. Domani mattina la Curva Nord ha lanciato questo proclama, diciamo, ha dato questo appuntamento alle 9.30 davanti agli ingressi della Curva Nord per sostenere la squadra e far sentire la vicinanza della tifoseria, il calore della tifoseria più calda del tifo anconetano, e sostenere la squadra in vista della delicata partita con l'Entella. È una partita importante e l'Ancona viene da due partite diciamo con risultati non entusiasmanti, e quindi la scelta del tifo biancorosso di essere presente allo stadio, di sostenere la squadra, è molto importante. Tant'è vero che la società e Colavitto hanno colto il messaggio. Colavitto ha cambiato il programma dopo questo tipo di avendo insomma avuto notizia di questa iniziativa dei tifosi della Curva Nord, e ha anticipato a ieri mattina, sempre al Del Conero, la seduta di rifinitura. Una seduta di rifinitura che quindi si è svolta ieri, anche se è domani l'ultimo allenamento e quindi la vera rifinitura, però ieri sono state anticipate tutte le prove tattiche in vista della partita, tant'è vero che la seduta di ieri mattina si è svolta a porte chiuse. Perché? Perché domani mattina invece la seduta sarà aperta ai tifosi. La società ha deciso di mettere a disposizione di tutti i tifosi che si raduneranno davanti agli ingressi della Curva Nord del Conero, mettere a disposizione proprio il settore di competenza per permettere di entrare, quindi di assistere all'allenamento e di sostenere la squadra con i cori e con tutto quanto i nostri tifosi sanno fare. Io direi che è un momento importante da apprezzare e sottolineare la sensibilità dei tifosi, che hanno intuito il momento delicato e diciamo che potrebbe essere una svolta della stagione, e quindi hanno scelto e hanno deciso di essere particolarmente vicini alla squadra, di caricare la squadra anche nel prepartita, cioè nell'ultimo allenamento che precede la gara. Quindi ripetiamo, l'appuntamento è alle 9.30 domani mattina davanti agli ingressi della Curva Nord, e sarà possibile eccezionalmente, perché il sabato di solito l'allenamento dell'Ancona, la seduta di rifinitura è a porte chiuse, invece domani sarà possibile assistervi. Ecco, quindi questo è un po' quello che succede domani mattina. Intanto che riproviamo a raggiungere Jimmy Fialdini, che è il nostro primo ospite di serata, ricordiamo che Jimmy Fialdini è stato giocatore determinante, acquistato da Sandro Marcaccio a gennaio del 2008, arrivò ad Ancona e fu determinante insieme agli altri acquisti di quella sessione di mercato di gennaio, fu determinante per spingere quell'Ancona a traguardare, a conquistare la promozione in Serie B, l'ultima promozione in Serie B della storia dell'Ancona, con le sue giocate e anche un suo gol importantissimo. Poi Fialdini ha finito la carriera nell'Entella ed è quindi uno dei pochissimi doppi ex che ha militato sotto entrambe le bandiere. Dunque, al momento però non riusciamo a raggiungere Fialdini, per cui io direi, Stefano, in attesa di riprovare, perché mi ha assolutamente garantito che sarebbe stato reperibile, io direi che possiamo anche ricordare che i precedenti che vedono appunto un Ancona che non riesce a battere l'Entella ormai da 51 anni, ed esattamente dalla una partita che ad Ancona molti ricordano, perché fu giocata il 15 marzo del 72 e fu una partita di recupero della 21esima giornata. E, insomma, era stata rinviata la gara per il terremoto. Abbiamo Jimmy Fialdini, abbiamo Luca Lombardi che è il nostro secondo ospite, e con Fialdini cercheremo di metterci in contatto più tardi. Intanto ringrazio la società per averci messo a disposizione Luca Lombardi e ringrazio Luca per essere qui con noi ai microfoni di Radio 2. Buonasera Luca.
Buonasera a tutti.
Allora Luca, dicevamo, non so se hai ascoltato l'ultima parte di quello che stavo dicendo, che l'Ancona, cioè questa Entella è un po' un tabù per l'Ancona, perché l'Ancona non batte l'Entella dal 15 marzo del 72, quindi 51 anni praticamente, quindi insomma è il caso di vincerla su questa partita.
Cercheremo a tutti i costi di sfatare il tabù, eravamo molto vicini a farla all'andata. E sappiamo tutti com'è andata e purtroppo ci dispiace, abbiamo ancora la rabbia appunto della partita d'andata e ci teniamo tanto a fare il risultato e portare tre punti da noi.
Ecco, la rabbia dell'andata, una partita che insomma suscita ancora molti rimpianti, perché lo ricordiamo per chi non avesse collegato la mente a quella gara. Ancora in vantaggio, padrona del campo, non solo in vantaggio, padrona del campo, doppietta di Di Massimo fino a metà secondo tempo, metà inoltrato del secondo tempo, ancora in vantaggio 2-0, Entella praticamente inesistente, anzi l'Ancona avrebbe potuto segnare ulteriormente. Poi cosa è successo Luca in quegli ultimi 20 minuti?
Ma sicuramente, come hai detto te, è stata una partita almeno fino al 70esimo dominato da parte nostra, e comunque sì, avevamo davanti una squadra con dei valori molto importanti, e io sinceramente parlerei di disattenzione, dato che comunque sia i due gol sono venuti da palla inattiva da parte dell'Entella, quindi
in fotocopia praticamente.
In fotocopia, sì. E quindi parlerei di magari disattenzione, stanchezza e poca lucidità. Però purtroppo è svanita la prestazione che avevamo fatto fino al 70esimo, che è stata una prestazione di alto livello. E sicuramente, come abbiamo preparato la partita in settimana, ci metteremo tanta attenzione, tanta umiltà e tanto sacrificio per portare tre punti.
Ecco, tu hai detto 70esimo, però in realtà al 70esimo è successo che, con anche lì insomma un po' di superficialità direi difensiva, l'Entella ha guadagnato un calcio di rigore e siete andati 2-1. Ma rivedendo quella, io per curiosità sono andato a rivedermi quella parte finale della partita, avete poi gestito abbastanza bene. I due gol sono arrivati proprio nel finale, perché il gol del 2-2 è arrivato a 6 minuti dalla fine, con un calcio d'angolo e una palla rimessa in mezzo, e poi il gol di Kerematenga, se non ricordo male, correggimi se sbaglio.
Di Tenkorang.
Quindi palla rimessa, giocata due volte di testa dagli avversari in area, quindi chiaramente insomma un calo di tensione. Non solo, 2-2, partita che si avvia alla fine con ovvi rimpianti, perché è stata rimontata due volte l'Ancona. Ma in queste partite sappiamo che è importante anche pareggiare, perché se noi avessimo pareggiato con l'Entella avrebbe due punti in meno e noi un punto in più, e pensate com'era diversa la classifica. Ma all'ultimo secondo Fagioli, gol dell'ex, ancora una volta calcio piazzato, così no? È andata Luca?
Sì, è andata proprio così. Sembra strano, ma noi in settimana ci lavoriamo tanto sulle palle inattive, il mister ci dedica tempo proprio a tutte le altezze del campo, quindi ci mettiamo lì e proviamo. E sicuramente il fattore che ha inciso, come ho detto prima, può essere stata la stanchezza e la disattenzione, e è una cosa che comunque sia bisogna migliorare, e sicuramente un po' di più secondo me rispetto all'andata l'abbiamo migliorata.
Sì, consideriamo, e poi cambiamo continuiamo a parlare di quella partita, ma in chiave attuale, perché consideriamo, tu hai detto giustamente, la palla inattiva, io vedo gli allenamenti e vedo che voi lavorate tantissimo sulle palle inattive passive, cioè quelle che si subiscono, ma l'Ancona in realtà ha incassato finora 8 gol da palle inattive, più 4 rigori sono 12, quindi su 26 gol totali incassati, quasi la metà sono venuti tra rigori e palle inattive, quindi questo la dice lunga. Luca, dicevo, quel ricordo voi ce l'avete dentro, no? Non so che non è, quella partita non è andata giù. Ecco, quindi questa è una benzina ulteriore per domenica?
Assolutamente sì, domenica dobbiamo avere il coltello fra i denti, però secondo me la cosa che farà la differenza è l'umiltà e il sacrificio che dobbiamo mettere in campo domenica. E una cosa che secondo me accadrà è il maggiore pubblico al Del Conero, come abbiamo visto con la partita contro la Reggiana, secondo me ci daranno anche loro una spinta in più come ci danno sempre ogni domenica.
Sì, e questo è molto importante. Tu sai che domani mattina i tifosi della Curva Nord si sono dati appuntamento allo stadio e verranno appositamente per sostenervi, per darvi la carica?
Sì, ho letto e secondo me è una grande cosa. È un segnale che comunque sia ci fanno, perché sono sempre con noi, sono sempre a stimolarci, a darci un aiuto, ecco, una spinta veramente importante.
E quindi è gradito, insomma, questo.
Assolutamente sì.
Ecco Luca, noi abbiamo già dei messaggi per te, qualcuno che ti saluta, qualcuno che dice ciao Luca Bimmaccio, buonasera a tutti, ciao Luca, grazie per la tua maglia che mi hai regalato a Siena, sei un grande, domenica mi aspetto un tuo gol avanti Curva Nord. Ecco, un tuo gol, no? Che lo aspetti anche tu, perché più volte con Luca abbiamo scherzato, lui l'anno scorso ha fatto 33 presenze, praticamente sempre titolare con Limolese, e un solo gol. Quest'anno ha già eguagliato il suo record personale tra i professionisti, essendo solo la sua seconda stagione fra i professionisti dopo essere uscito dalla cantera dell'Empoli, e quindi un altro gol sarebbe già un miglioramento al 100%, Luca.
Sì, anche se alla fine non sono numeri importanti, anzi c'è sempre, sicuramente bisogna sempre migliorare, e non voglio fermarmi a 2 gol, ecco, ambizioni un po' più alte. E sì, più che altro un attaccante nasce per il gol, quindi quando un attaccante segna ha più fiducia, ha più fame, ha più forza, e è un aiuto, diciamo che fare gol aiuta a fare gol, secondo me, quindi ci tengo tanto, soprattutto domenica che è una partita decisiva per noi, e spero. La scorsa rete ho fatto gol nella curva degli ospiti, speriamo di domenica di farlo sotto la Nord, che non ci sono ancora riuscito quest'anno.
Sì, ricordiamo gol secondo gol alla Recanatese, gol nato da un assist di Martina, quella è un'azione che avete anche provato altre volte, è un'azione molto particolare con Martina che quando arriva sul fondo alza la testa e tu lì ti stacchi dalla marcatura, no?
Sì, è una cosa che faccio fin da quando sono piccolo e mi viene proprio in automatico cercare di attaccare la porta per poi staccarmi all'ultimo e venire in zona di schetto di rigore. E Martina o lo stesso Brogni, quando si trovano in quella posizione, a volte nemmeno alzano la testa perché sanno che comunque sia faccio quel movimento e mi trovano, ecco. Quindi sì, lo proviamo spesso ed è un'azione che spesso ci riesce.
Ecco, quindi speriamo magari che sia l'occasione anche con l'Entella. Tra l'altro, dicevamo, Luca, l'anno scorso 33 presenze, però io credo che le 20 presenze che hai accumulato finora con la maglia dell'Ancona abbiano un altro valore, no?
Sicuramente sì, sono d'accordissimo. E la rosa è molto competitiva, nel reparto offensivo ci sono giocatori veramente di grandi qualità, quindi sicuramente è un privilegio condividere gli allenamenti con loro, le partite con loro, bisogna sempre migliorare e io mi metto a disposizione, poi il mister farà le sue scelte, ma capisco che non è proprio semplice scegliere i tre attaccanti ogni domenica.
Ecco Luca, ma a proposito di attaccanti, nella girone d'andata segnava Spagnoli purtroppo ha subito quel grave infortunio di Carrara che ne ha rallentato una stagione che procedeva alla grande, e poi è arrivato Melchiorri che ha fatto 4 partite e 5 gol. Ecco, l'arrivo di Melchiorri cosa ha portato tra di voi nel gruppo?
Sicuramente Federico è un leader sia dentro dal campo, quindi tramite giocate, gol, azioni, che fuori dal campo nello spogliatoio. Sicuramente ha portato esperienza perché ha vissuto palcoscenici molto più importanti e la carriera appunto lo racconta. E spesso mi trovo a parlare con lui, soprattutto per le azioni offensive, cioè chiedo consigli più che altro da lui, perché comunque sia sempre a disposizione, sempre ad aiutare soprattutto anche i più giovani, perché non è una cosa scontata, ecco. E quindi se devo usare una parola, uso leader.
Ecco, un leader. E Luca, tu però so che hai un rapporto molto particolare anche con Alberto Spagnoli.
Sì, è un ragazzo eccezionale, anche lui mi ha colpito il fatto che, diciamo, mi ha preso sotto la sua ala. Oggi scherzavamo perché parlavamo di rapporto d'amore ed odio con lui, nel senso che spesso mi dà consigli, mi aiuta, ma quando sbaglio è pronto lì a, diciamo, a farmi capire dove ho fatto l'errore, quindi non mi lascia un attimo, perché comunque sia sa magari le potenzialità che ho, e quindi ci tiene tanto e anche lui ci tiene a farmi migliorare ancora di più.
E io penso che sia una fortuna avere compagni così, compagni che si interessano, che hanno a cuore la tua crescita, no? Perché poi
sì,
tu sai, insomma,
assolutamente, perché comunque sia quando una persona ti sta dietro, ci spende parole sia positive che negative, vuol dire che ci tiene, quindi mi dà un'ulteriore spinta.
Sì, tra l'altro ricordiamo che Luca, prima di giocare l'anno scorso con la stagione con l'Imolese, veniva da una trafila nel settore giovanile dell'Empoli, che è diventato uno dei settori giovanili più quotati dell'intera Serie A e quindi del panorama nazionale. Voi avete vinto il campionato primavera, Luca.
Sì.
E, insomma, che non è una cosa che capita tutti i giorni, perché chiaramente significa battere la primavera di tutte le squadre più forti che ci sono, che investono tanti soldi. Ecco, come si lavora ad Empoli sulle giovanili? Perché tu l'hai vissuto sulla tua pelle, insomma, il settore giovanile dell'Empoli.
Sì, comunque sia non ha bisogno di presentazione il settore giovanile dell'Empoli, quindi penso che tutti lo riconoscono. È sicuramente un settore giovanile dove, oltre all'educazione, all'istruzione, insegna, diciamo, la tecnica di base, quindi spesso si sente dire che i giocatori che escono da Empoli sono molto bravi con la palla al piede, e questa è una cosa che comunque sia non è scontata. E come avevo appunto già detto, il fatto che abbia un centro sportivo è una cosa veramente fondamentale nel calcio d'oggi. Infatti sono molto contento che stiano andando avanti i lavori qua ad Ancona, perché è come se fosse una seconda casa per noi.
Certo, è molto importante. L'Empoli ha un centro che si chiama, ricordami, che adesso non mi viene in mente,
Monteboro,
dove sono concentrate tutte le attività del settore giovanile, per cui è importante poter lavorare. Nella tua squadra, nella primavera dell'Empoli, con te c'erano nomi altisonanti come Baldanzi, che è sulla bocca di tutti ed è già sotto il mirino di tutte le società più forti in Italia. E Baldanzi, che credo quest'anno abbia già segnato 5 gol in Serie A, correggimi se sbaglio,
4
tuo amico, e Aslani, preso dall'Inter.
Aslani, poi c'è Viti, Donati,
Fazzini. Viti è in Francia, giusto? Sì. Però diverse società italiane vorrebbero riportarlo. Vidi al Marsiglia, se non ricordo male.
Al Nizza,
però lo vogliono riportare in Italia.
E Donati che Ascoli, Fazzini a Empoli, Belardinelli al Sutiro, eravamo comunque, siamo una squadra abbastanza blasonata.
Altrimenti non si vince il campionato primavera. Ecco, dicevi la tecnica, no? Ma voi, tornando all'Ancona, ormai siete diventati una squadra molto tecnica, no? Perché anche gli innesti che ci sono stati hanno alzato il livello. Lo stesso Camigliano, a me sembra un difensore abbastanza tecnico, anche con la palla fra i piedi.
Sì, siamo una squadra che ci piace giocare palla a terra e avere padrone, essere padrone del campo, quindi la qualità è importante, il mister ce la chiede non ogni domenica, ma soprattutto durante la settimana, quindi poi di conseguenza la domenica non è che facciamo più di tanta fatica, quindi questa è una cosa importante. Con il lavoro durante la settimana ci risulta tutto più semplice.
Altri messaggi, ciao a tutti, voglio salutare Luca Lombardi e mandargli un forte in bocca al lupo per la partita. Ciao Luca, sei fortissimo, un tuo fan Federico, grazie mille.
Crepi.
Cioè tu e poi un altro nostro ascoltatore non si firma, questo non si firma, che scrive la gente come Luca non molla mai. Beh, insomma,
mi fa piacere.
Ti sei guadagnato un, direi proprio anche per altre, poi te l'ho anche riportato proprio oggi. Hai proprio dei tifosi, sei diventato uno che ha anche la sua nicchia di tifosi.
Sì, alla fine anche se ho segnato solo una rete, comunque penso di ogni domenica che scendo in campo di dare veramente il massimo per questa maglia, per questi colori e per tutti i tifosi che ci sostengono.
E quindi, forse questo la gente lo intuisce.
Io me lo auguro, ma a questo punto ti direi di sì, quindi sono molto felice. Vedo comunque sai, che la gente mi vuole bene e non è una cosa scontata. Quindi non ho niente da dire veramente a queste persone che mi danno una mano giorno dopo giorno.
Luca, io ho visto in te una qualità, no? Che non hanno in molti, purtroppo, ma dico purtroppo perché poi te lo chiedo, ma avresti potuto segnare di più, no? Torniamo all'unico gol che vanti quest'anno all'attivo, ma secondo me tu hai quella qualità, che non è, anche quella non è comune, di trovarti in area al posto giusto. Poi è mancato quest'anno il concretizzare l'occasione, no? Io ricordo almeno 3 o 4 occasioni in cui sei andato vicinissimo al gol, però una volta per bravura del portiere, mi ricordo una parata di Turk a Reggio Emilia veramente importante, ma questa è la prima che mi viene in mente, ma ci sono state altre occasioni. Quindi tu ce l'hai questa qualità, no? di farti trovare in area al punto giusto. Quello che devi migliorare forse è la freddezza?
Ne abbiamo parlato tanto di questa cosa anche col mister e con i compagni. E sì, magari la cosa di farmi trovare al posto giusto forse non va nemmeno lavorata, ma parliamo di istinto, quindi è una cosa che magari ci nasci ed è già fatto. Mentre invece sulla freddezza è una cosa che comunque sia bisogna lavorarci allenamento dopo allenamento, magari è anche non lo so, è una questione magari anche di età, però come dicono i tifosi non mollo, nel senso allenamento dopo allenamento, partita dopo partita cerco sempre di migliorare e come ti ho già detto prima ho sicuramente ambizioni più alte che fermarmi un gol.
Assolutamente, noi facciamo il tifo per te, chiaramente, anche perché io in allenamento vedo che tu hai anche un bel tiro da fuori area.
Sì, ogni tanto, sì, spesso ci provo, spesso mi capita di provarci.
In partita?
ci devo provare anche in partita, c'è ragione.
Quella è una questione di crescita, credo anche caratteriale, no? Cioè di sentirsi sicuro, di acquisire delle sicurezze.
Sì, come appunto dicevo prima, il fatto di per un attaccante magari segnare aiuta poi a fare determinate giocate dentro al campo, quindi poi magari puoi essere anche più libero di testa, puoi fare giocate che magari in altre situazioni non provi, quindi sarebbe, se venisse un altro gol sarebbe tutto un po' più semplice.
Sì, poi a volte serve sbloccarsi, no? Un po' quello che era successo sì. A Spagnoli, che non aveva mai segnato tanto e dopo invece è andato avanti, ha continuato a segnare. E domenica abbiamo visto un'azione, forse ancora eravamo sullo 0-1, in cui hai servito un bell'assist a centro area ad Alberto Spagnoli e poi lui è stato murato. Ecco, forse se fosse stato il miglior Spagnoli, cioè se avesse già avuto la brillantezza che aveva prima dell'infortunio, sarebbe finita diversamente.
Sì, era sull'1-1. Ha fatto una percussione a palla al piede e ho cercato Alberto dentro l'area, che con un movimento si è smarcato dal difensore centrale. E a volte può andare bene, a volte può andare male. Stavolta si è allungata la palla con lo stop e è stato murato dal difensore.
Come lo vedi in allenamento, Spagnoli?
Chi lo sa se domenica possa andare bene.
Speriamolo. Come lo vedi in allenamento, Spagnoli?
Ma Alberto lo vedo in continua crescita, viene da un infortunio non facile, quindi soprattutto per uno della sua stazza non è assolutamente semplice riprendersi e riprendere la condizione fisica, quindi è una cosa che viene col tempo, però sinceramente lo vedo molto in crescita, e soprattutto anche il mister, perché lo sta buttando dentro ogni domenica, quindi sono segnali positivi.
E questo è importante. Luca, tu preferisci giocare da esterno come ti ha impiegato finora Colavito, e quindi nel 4-3-3, oppure hai giocato anche in altre posizioni? Hai fatto la prima punta?
No. A Empoli ho sempre lavorato, a parte un anno che ho fatto l'esterno a destra, come quest'anno. Ho sempre lavorato da trequartista, quindi
ecco, questo ti volevo chiedere, infatti. Quindi tu hai esperienze da trequartista?
Sì, ma anche il mister lo sa, perché spesso magari mi piace sempre venire dentro al campo e ricevere palla tra le linee, però ci sono situazioni. Sappiamo che noi giochiamo con gli esterni, quindi sicuramente è un ruolo che mi piace molto e che penso di saper gestire abbastanza bene, quindi mi trovo assolutamente bene esterno a destra, però quando spesso mi capita cerco di accentrarmi e dialogare con i compagni.
Sì, ecco, la domanda non era casuale, perché chiaramente col 4-3-3 il fantasista e il trequartista non è previsto, sono previsti due esterni, e quindi è chiaro che in questa condizione Colavito vuole sfruttare la tua gamba, la tua forza fisica, anche le tue qualità tecniche sulla fascia, e diventa forse, però da trequartista è più facile trovare la porta.
Sì, sei più vicino alla porta e comunque sia dialoghi meglio con i compagni, però il nostro modo di giocare è molto offensivo, quindi sia le prime punte che gli esterni hanno sempre occasioni da gol, infatti le vedo, parlano i numeri, e non so se siamo il miglior attacco o il secondo miglior attacco.
Sì, credo il secondo, e dopo rivediamo la classifica, Stefano, perché credo che voi avete segnato gli stessi gol dell'Entella, mi pare, che sono 43 gol, esattamente come la Virtus Entella, e insieme siete i terzi attacchi del campionato, perché a 47 c'è il Cesena e a 48 la Reggiana. Però siete stati a lungo il miglior attacco del torneo del girone B. E tra l'altro bisogna considerare anche che avete avuto una distribuzione dei gol fra molti calciatori, no? A parte Alberto Spagnoli, che ne ha fatti 9, e Di Massimo, che mi pare è fermo a 8, poi hanno segnato diversi calciatori, ci sono diversi calciatori con un gol, anche qualche difensore, come due gol Bianconi, un gol anche Simone De Santis, un gol Martina, insomma è un modulo che consente a tutti di affacciarsi in area di rigore.
Sì, Sì, assolutamente, assolutamente sì. Come dicevo prima, anche se gioca esterno a destra, abbiamo un modo di giocare veramente tanto offensivo, quindi le occasioni ci capitano quasi ogni partita. Sia magari anche centro, vedendo anche le mezzali che si inseriscono sempre, o appunto parlando proprio di tutti i componenti della formazione, abbiamo questa fortuna che il mister vuole essere offensivo, quindi lavoriamo così e le occasioni ci capitano, quindi i numeri dicono così.
Luca, cosa è successo in queste due partite dopo la grande vittoria sulla Reggiana? È arrivata la sconfitta di Fermo e questo pareggio con l'Olbia a frenare la rincorsa verso le posizioni di vertice. Cosa è successo in queste due partite, visto da dentro?
Ma ogni partita ha la sua storia, che giochi contro la Reggiana, che giochi contro la Fermana o l'Olbia, non è... In questo campionato abbiamo visto che cambia poco. E con la Fermana abbiamo iniziato molto bene la partita. Potevamo benissimo andare in vantaggio, e soprattutto nei primi 20 minuti. E poi abbiamo subito quel rigore che a mio avviso non c'era. E poi comunque sia non è mai facile riprendere le partite. Soprattutto in quello stadio dove tutti sanno che dove tutti quando vanno là fanno fatica a fare il risultato, quindi diciamo che è stata una partita del genere, mentre con l'Olbia sapevamo che era una rosa di qualità, aveva valori importanti, e quindi ci siamo trovati sotto anche domenica, e diciamo che siamo stati molto bravi a non mollare fino alla fine, e abbiamo portato a casa un punto comunque sia sudato e importante.
Sì, che poi c'erano stati anche un paio di palloni dopo l'1-1. Uno appunto quello di Spagnoli che dicevi, l'altro quello di Paolucci col tiro che è stato parato, sì, l'ha un po' strozzato. Ancora Tommaso 72, Luca, te volemo beh, continua così.
quando mi fa piacere, perché comunque alla fine le cose sono due: o entri nel cuore dei tifosi e fai 20 gol, o se ne fai uno e magari qualche assist, vuol dire che qualcosa di buono dietro c'è, quindi questo mi fa molto piacere.
Allora Armando dice: domenica provaci, che magari una respinta e arriva il gol. Eh sì, tante volte è così, no? Ci provi convinto e il gol non viene, poi magari nell'occasione in cui non credi la butti dentro.
Spesso infatti si dice che più lo cerchi più non arriva, quindi ci sta che sia così, magari uno non ci pensa e ti capita l'occasione per buttarla dentro.
Sì, poi ci sono vari messaggi, domenica piove, speriamo che il campo regga. E come ti trovi tu col campo pesante?
Ma sinceramente ti dico la verità, stamattina abbiamo fatto allenamento al Del Conero, quindi il campo, ti dico, era in perfette condizioni. Non penso che se piova un po' diventi un campo pesante, ti dico la verità, però comunque sia non cambia niente, dai.
Benissimo Luca, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ringraziamo la società che ti ha messo a disposizione e Luca, bisogna vincerla questa partita.
Assolutamente sì, faremo di tutto per portare i 3 punti domenica dalla nostra parte.
Benissimo,
e grazie. Noi lasciamo Luca Lombardi con uno dei cori che sicuramente sentirete domani.
Eh sì. Luca, le sentirai domani mattina questo coro, penso.
L'ho sentito.
Grazie, buona serata.
Buona serata a voi, buona serata.
Lasciamo Luca Lombardi.
Punto biancorosso.
Vabbè, è la curva, eh?
Eh sì. E domani si farà sentire la curva. Questa carica speriamo che sia abbastanza così forte da veramente da trasformare, come dicono i tifosi, tutta la squadra in 11 leoni.
19:23 minuti primi, noi andiamo con il secondo break pubblicitario, abbiamo la nostra scaletta da rispettare, state con noi.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Punto Biancorosso.
Bene, dopo l'ampia pagina dedicata a Luca Lombardi, torniamo in diretta sulle frequenze di Radio Tua, torniamo a occuparci del... proseguiamo la scia, sì, dedicata a Lentella.
Soprattutto
fine
al precedente di cui parlavamo. Buonasera Renato Bussolari, grazie di essere con noi.
Buonasera e grazie a voi per l'ospitalità.
Renato, allora, torniamo a quel 15 marzo 72, ultima vittoria dell'Ancona su Lentella, non che poi le squadre si siano incontrate tante volte, però poi ha sempre vinto il Lentella. Partita che tu ricordi per un particolare ben preciso, perché quella partita era un recupero.
Beh, quello era un recupero perché noi, per disgrazia, abbiamo avuto il terremoto, quindi esatto, saltata la partita, dopo abbiamo fatto il recupero. Il recupero è stata un'ottima partita giocata da noi, con due gol segnati da quel grande giocatore Beniamino Di Giacomo.
Eh sì, che veniva dall'Inter, non a caso.
Che veniva dall'Inter e che per noi, diciamo che ancora ero giovane in quel periodo, ci ha insegnato tanto.
È importante avere un giocatore...
esperienza.
Ecco, dicevo, è importante avere un giocatore guida nello spogliatoio.
Beh, importantissimo. Importantissimo perché è, nonostante l'età e tutto quanto, allora, già era un personaggio, per se stesso, giocato nell'Inter, fatto la Coppa dei Campioni. Insomma, aveva il suo passato, però è venuto all'Ancona con tanta umiltà e tanta voglia di fare, e a noi ci ha dato una grossa mano.
Avevate in panchina Arzeni?
Sì, avevamo Arzeni perché in quel periodo era stato esonerato l'allenatore, mi sembra
Becchetti. Becchetti.
Ah, Becchetti, sì, mi dovete scusare, ma
certo. Davide Dopo, sì.
Sì, il nostro Arzeni. Sì. Arzeni, bravissima persona anche lui. Un appassionato, un anconetano vero, e diciamo...
E vi ha portato a una salvezza difficilissima, perché insomma il terremoto non fu una metà stagione, è stata una cosa, veramente un'impresa.
No, siamo dovuti andarci a allenare a Porto Recanati, insomma, eravamo un po' sparsi da una parte all'altra.
E insomma, però, in quelle condizioni salvarvi è stata veramente un'impresa?
È stata un'impresa. No, assolutamente un'impresa è stata.
Vi siete salvati vincendo le ultime tre partite di campionato, due confronti diretti contro Imolese e San Giovannese, tra l'altro tu hai anche segnato un gol importante.
Sì.
E poi l'ultima siete andati a vincere in casa della Spezia e lì avete poi festeggiato la salvezza.
Esatto.
Quindi comunque, un'annata straordinaria.
È stato un bel finale, ma io penso che meritavamo pure la salvezza.
Sì.
In quelle condizioni in cui eravamo abbiamo fatto tanti sacrifici e penso che siamo stati una delle poche società che praticamente è andata a zonzo per tutte le Marche per chiedere per cortesia se ci fate allenare. Insomma,
sì.
È stata dura.
Che poi è stata dura anche l'anno dopo, perché poi a fine di quel campionato a giugno c'è stato il 14 giugno la famosa scossa del decimo grado, per cui voi avete ricominciato il campionato sempre sotto l'incubo del terremoto e soprattutto col Dorico che era stato trasformato in una tendopoli.
Sì, esatto, era, diciamo, è stata trasformata veramente in tendopoli. E noi eravamo a Porto Recanati, mi ricordo, Porto Recanati, abbiamo fatto sia la preparazione che, diciamo, la prima parte del campionato.
Poi siete tornati al Dorico e il Dorico non era lo stesso campo di quando l'avevate lasciato.
No, praticamente era distrutto dalle tendopole che c'erano, le fosse sette, insomma è un macello.
Tu hai rischiato anche di farti male, mi sembra.
Sì, anche quello.
Per una buca.
Però diciamo, dai, è passato un po' tutto.
Certo. Renato, tornando un attimo a quella partita, quella del 2-1, ma
sì.
Si dice sempre che il calcio moderno è, insomma, più evoluto, più... Però tu venivi da un settore giovanile importante, perché vado a memoria, credo che tu venissi dalla Fiorentina, eri arrivato nel 60.
Sì, dalla Fiorentina, sì.
Però in Serie C in quegli anni si trovavano giocatori che avevano giocato in Serie A, giocatori forti, giocatori
Da noi sono passati giocatori, va bene, Gegé Di Giacomo,
Carpanesi altro, con la Roma,
Cavicchia.
Quindi insomma c'erano giocatori
validi.
Cioè il livello tecnico era abbastanza elevato di quella Serie C.
Il livello tecnico era elevato, perché praticamente, diciamo, io che venivo da un settore giovanile come la Fiorentina, noi lavoravamo molto sulla tecnica, nonostante che eravamo selezionati, capito, tutte queste robette qui, che qualcosina sapevamo fare anche prima. Quando siamo arrivati in questi settori, ci si arriva in questi settori giovanili, allora si lavorava molto sulla tecnica.
E questo è molto, importante, certo.
Giocavi molto la palla. Poi io ero un terzino già, diciamo, con uno spirito
offensivo.
Al giorno d'oggi. Io andavo sempre avanti,
Segnavi anche quell'anno tre gol.
Segnavo.
Calciavi anche punizioni e rigori.
Un po' più avanti degli altri. Ecco.
Sì. Si dice di Facchetti, ma quelli erano gli anni e tu facevi tu facevi il terzino d'attacco. Tra l'altro, calciavi anche i calci piazzati, rigori, punizioni.
Sì. Quella era la forza mia.
Insomma.
Non tanti calci di rigore, però.
Quelli ce n'è un particolare, due sbagliati in pochissimo tempo. Con il Pisa, non mi ricordo se era Tomei il portiere del Pisa quella volta.
No, allora era Leardi, il portiere del Pisa. Le ho sbagliati due nella stessa partita.
Sì.
Però sai, succede. Spariti tutti, mancavano 5 minuti alla fine.
Nessuno voleva calciare.
Non voleva calciare nessuno, ci sono andato io.
Sì.
E purtroppo come Renato, era più facile segnare da 30 metri che da 11.
Da 11. Renato, ma tu sei arrivato ad Ancona nel 68, avresti pensato che saresti rimasto a vita qui?
No, no. Le prospettive mie erano ben diverse, perché io quando sono arrivato ad Ancona, avevo 18 anni, avevo fatto la nazionale, i campionati europei in Turchia, ero in ritiro con la prima squadra della Fiorentina, insomma avevo una... E poi dopo purtroppo mi è successo un brutto incidente che con una ginocchiata, una partita contro la Torres, purtroppo ho avuto la rottura del rene.
E questo poi ti ha condizionato per...
Certo.
Ricordiamo che tu eri in quella Fiorentina che poi l'anno dopo, il 69, ha vinto lo scudetto.
Esatto.
Quindi Esposito, Merlo, Desisti. Chiaruggi.
Morrone,
Chiaruggi.
Albertosi, Chiaruggi. Questi, allora, Chiaruggi, Merlo, Bruniera facevano parte della primavera. Che il primo anno abbiamo vinto il torneo di Viareggio, il secondo siamo arrivati secondi, quindi anche loro facevano parte di questa squadra,
della nidiata.
Sì, una bella nidiata, perché siamo arrivati nello stesso periodo nel 63, quindi parlo
Chiaruggi, detto Cavallo Matto,
ma era fortissimo, fortissimo.
Poi andò al Milan.
Poi dopo c'era anche Orlandini.
Ah sì, Orlandini, capito? Giusto. Sì. Beh, insomma, tutta gente che ha giocato in Serie A a lungo, per anni.
Tutti hanno giocato in Serie A. Tutti.
Bene.
È una bella esperienza però. Io l'auguro immagino. A tutti i giovani di adesso di fare un'esperienza così.
Perché la Fiorentina fino fino agli anni 80 era il miglior settore giovanile italiano. Era quello che tirava fuori i giocatori più forti.
Insieme al Torino.
Insieme al Torino, esatto. Con Vatta, sì, c'era Vatta al Torino.
C'era
sì.
Vatta, che ce l'ho avuto come secondo il primo anno che sono venuto qui da Ancona. Quando c'era Collesi allenatore.
E Vatta era il secondo.
Un grande
intenditore di giovani, uno che ha tirato fuori tantissimi calciatori.
Un grande esperto di giovani.
Sì, infatti. Però anche quella Fiorentina era veramente una bella realtà e giocava molto bene quella Fiorentina. Con Pesau l'allenatore, no?
Esatto.
Bene.
Io quell'anno che sono andato in ritiro avevo Chiappella come allenatore.
Ah sì, giusto. Poi è arrivato Pesau. Bene, Renato, grazie di essere stato con noi. È stato molto... aspetta, messaggi per te, Gianluca, per il mitico Bussola. Ricordo nel 73 al Dorico, in una partita con il Pisa, i due rigori sbagliati. Avevo 8 anni e da allora sono sempre al seguito dei biancorossi. Quindi saluti per te, Renato.
Bene, grazie.
Un abbraccio, grazie. Grandissimo, ancora, aspetta Stefano... Stefano Baldini, grande, grandissimo capitano, Renato Bussolari, è stato il mio idolo. Come vedi, insomma, hai lasciato una traccia.
Bene, ho lasciato un buon ricordo, quello fa molto piacere.
Grazie.
E forza ancora.
Forza ancora, grazie Renato.
Prego.
Bene, lasciamo anche l'ex biancorosso, e che biancorosso, per augurare, insomma, un buon viatico per
esatto,
i prossimi giorni.
Esatto, un buon viatico, perché, ecco, insomma, diciamo come diceva Armando, è ora di rivincere. Sono pochi i precedenti, perché poi ho letto anche un altro messaggio, qualcuno chiedeva quante volte avevano giocato, sono poche, 3. Però, insomma, comunque è un dato di fatto che storicamente l'ultima vittoria è quella lì, partita recupero della partita era in programma il 6 febbraio del 72, rinviata a seguito delle prime scosse di terremoto, Stefano, perché poi quelle sono state le prime, ancora non si sapeva quello che sarebbe successo a giugno, no? Però lo sciame c'era e quindi furono rinviate e poi arrivò la botta del 14 giugno con tutto quello che ci ha ricordato Renato Bussolari. Quindi speriamo che questo precedente del 15 marzo del 72 sia ben augurante. Siamo quasi siamo lì, febbraio, fine febbraio, marzo, i 51 anni stanno per scoccare. Cerchiamo di rompere questo tabù,
l'ennesimo tabù. Chissà se Colavito ci fa questo regalo. State con noi, ultimo break pubblicitario.
Punto Biancorosso.
Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa e fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi, Estra, accendi la luce.
Connecting, Connecting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite e riparazione PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano.
Don't worry. Be happy.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in corso Stamira 36, 333 89 45 099. Fino al 3 marzo, saldi su tutta la collezione Timeless Brand e su alcuni modelli sneakers Nike Dunk e Nike Jordan presenti nello store. Groupama, di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Ritorniamo in diretta all'interno di Punto Bianco Rosso, assolto l'ultimo obbligo pubblicitario, si torna a parlare di calcio.
Buonasera Daniele Sanguinetti, il collega della Stampa, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
Allora Daniele, quali sono le ultime dell'Entella che domani partirà per Ancona?
Allenamento ha confermato che a parte gli unici infortunati sono Pencorang e Clemente, che sono infortunati di lungo corso, sono fuori da Clemente praticamente dal primo mese di campionato, Pencorang da un mese e mezzo, e poi sono i due squalificati, Corbari e Paolucci.
Tra l'altro Corbari stava facendo molto bene.
Sì, mentre Paolucci era entrato solo col Montevarchi, sapendo che è una partita abbordabile per l'Entella. E non era titolare, ovviamente era titolare Rada, quindi domani più o meno dovrebbero, anche in difesa dovrebbe rientrare sicuramente Chiosa, cioè saranno in ballottaggio Parodi, gioca sicuro in difesa, Parodi inamovibile perché è il migliore, in questo momento quello che sta facendo meglio,
che conosciamo bene tra l'altro,
sì, Mastino per la serie C, insomma è tanta roba. In porta giocherà Borra, ormai per il dualismo con l'altro portiere è stato risolto. Quindi tre marcatori, tre centrali sono Parodi, braccino di destra, dovrebbe essere Sadiki centrale e Chiosa, braccino di sinistra.
Il centrale chi è dei tre?
Sadiki, che sarebbe il croato, che anche lui è guarito da poco tempo e che dà più affidamento di Pellizzer e di Reali, che sarebbero le alternative, perché l'Entella alternative un po' dovunque. Poi i due esterni nel 3-4-1-2. I due esterni dovrebbe rientrare Zappella, anche se Tomaselli, che con Montevarchi ha segnato, ha fatto molto bene, però Zappella a destra e a sinistra Barlocco. I due uomini proprio nel cuore del gioco potrebbero essere a questo punto Tascone e sicuramente Rada, che è proprio il playmaker, il trequartista, diciamo con una certezza, Ramirez. E attaccanti Io, ecco, forse qui ho un piccolo dubbio, perché in realtà gioca Mercai sicuramente, però può darsi che, visto anche per giocare sull'effetto ex, e visto che Zamparo non è al massimo della condizione atletica, invece che Zamparo giochi l'ex di turno, cioè Fagioli. Che devo dire onestamente, a Chiavari sta avendo una stagione non buona di offuscamento, anche perché mi pare che abbia segnato poco, se mi ricordo bene, 2 gol.
5.
Sì, contando anche la Coppa Italia, ma non sta rendendo quanto ci si attendeva che potesse rendere, mentre invece obiettivamente Zamparo, anche se non fa segnare, ha un rapporto di minuti giocati, assist e gol che è superiore. Però questa volta, forse contando che anche lui sabato ha preso un colpo, può darsi che domani, accanto all'inamovibile, che poi è il più prolifico dei tre, Mercai giochi Fagioli. Non sarei stupito, ecco, se lo vedessi in campo.
Oh, ricordiamo, Daniele, che l'organico dell'Entella è ricchissimo, per cui la panchina è una panchina da parterre de rois per la Serie C.
Io obiettivamente discutevo anche con dei colleghi che confermano la mia opinione. Vedendo lunedì Reggiana e Cesena, mi sono chiesto come sia possibile che ci siano 8 punti di differenza con la Reggiana. Proprio parlo dell'organico della Reggiana di quest'anno, dell'anno scorso, quest'anno non è sicuramente superiore all'Entella. Infatti, guardando anche al ruolino di marcia, si nota come l'Entella abbia perso tante partite quanto la Reggiana, 4. La differenza è che la fanno le vittorie, che con i 3 punti sono fondamentali. L'Entella ha pareggiato molto, troppo, la Reggiana ha certe partite, le ha vinte, magari risicate, ma le ha vinte. La differenza degli 8 punti di differenza sta tutto nella differenza tra pareggi e vittorie. È dovuto anche al fatto che questo sia molto dovuto anche al manico, quindi sta siede in panchina. Da una parte c'è Almodiana, dall'altra parte c'è un allenatore che ha solo l'esperienza di Chiavari e che da poco tempo, relativamente poco tempo, ha abbandonato, ha preso le scarpe a chiodo, e che prima dell'Entella non aveva nessuna esperienza di prima squadra.
Sì, in pratica è stato promosso dalle giovanili.
Voi sapete meglio di me che comunque la Ferrari può avere anche una Red Bull, ma se non c'è Verstappen a guidarla è difficile portarla prima al traguardo, siamo capiti.
Sì.
Ribadisco che con 8, infatti anche se domani potrebbe essere anche, cioè scusate, il giorno della partita
domenica
potrebbe essere anche la partita decisiva per l'Entella, nel senso che se non ad Ancona ha senso solo che vinca, se non dovesse vincere in casa dei biancorossi, credo che per il primo posto sia andata, e che l'Entella debba pensare solo a un piazzamento nei play-off, a cui ha già rinunciato praticamente arrendendosi al Vicenza nella finale di Coppa Italia, e che adesso deve assolutamente ottenere almeno il secondo posto, che in chiave play-off dà
una brutta prestazione. Io l'ho vista, una brutta prestazione quella di Vicenza.
Ma è una delle tante inspiegabili. Se pensate che questa squadra ha pareggiato ad Olbia, pareggiato col San Donato Padernelle, cioè sono quelle differenze con
e fino al 70esimo credo fosse in parità col Montevarchi.
Sì, certo, che è dovuto al fatto che Ramirez ha preso la palla, ha fatto 60 metri con i difensori del Montevarchi che si aprivano come le acque del Mar Rosso davanti a Mosè. Poi quando Ramirez, che aveva finito la benzina, ha perso palla, un difensore del Montevarchi che lo inseguiva ha pensato bene, di invece che passare al portiere, di ridargliela passandola e lanciandolo verso il portiere, creando un inevitabile rigore, poi trasformato da Mercari. Cioè, ripeto, col Montevarchi, che ho visto una squadra oggettivamente di un'altra categoria, perché senza cambi è di qualità, sì, volenterosi sicuramente, ma di qualità non...
Beh, comunque cifra tecnica completamente diversa dall'Entella.
Sembrava una cosa differente, ma questa è un aggravante per l'Entella, non una
giustificazione. Certo, certo, certo. Beh, quindi, Daniele, io credo che assisteremo a una partita fra due squadre che, anche per l'Ancona è un po' da dentro fuori, o vince oppure abbandona. Vale lo stesso discorso, in proporzione lo stesso discorso fatto che hai fatto per l'Entella, giustamente, no? L'Entella o vince o abbandona i sogni di primo posto, l'Ancona o vince o abbandona i sogni di rimontare i 7 punti dall'Entella, quindi sarà una partita cui tutti si giocheranno tutto.
Credo che il pareggio non serva niente a nessuno, anche perché, lo ribadisco, poi ci sono questi play-off, poi bisogna discutere anche molto sui play-off, che sono una vera lotteria. Sì, è vero che è importante anche arrivare terzi, invece ecco, la differenza vera la fa tra dove adesso l'Ancona, cioè fra terzo e quarto posto, perché ti salti due turni di
playoff. Due turni.
Sommato puoi arrivare secondi o terzi, a ben vedere, non è che ti cambi la vita.
Tra terzi e quarti sì, perché c'è un turno.
No, tra terzi e quarti, l'anno scorso l'Inter lo sa molto bene, lo sapeva molto bene, perché arrivò quarta, poi dovete fare un turno in più, arrivò alla partita decisiva con il Palermo. Con il Palermo che, attenzione, qui Parigi, l'Entella a 10 minuti dalla partita di ritorno col Palermo, a Palermo, la favorita.
Era promossa.
Era promossa, era davanti. Poi anche lì beccò il gol decisivo che mandò il gol di Trado di Bruno.
Però Daniele, io credo che il fattore campo abbia pesato molto.
Vi do un altro dato per rendervi anche l'idea di cosa troveranno, cosa non sono abituati a trovare i biancocelesti, i chiavaresi. Vedevo la partita con la Reggiana, quelli della Reggiana sono andati in 2700 a Cesena per la partitissima di lunedì, e l'Entella nelle ultime due partite di Inter di campionato con il Montevarchi e la Fermana ha fatto rispettivamente 990 e 930 presenti, cioè in due partite l'intero stadio di Chiavari non ha fatto quelli che della Reggiana che sono andati a Cesena,
per cui
capite che questo, ecco, anche uno stadio come l'Ancona, Chiavari siamo su un altro pianeta, per cui se non hai una squadra di un certo tipo con i cosiddetti attributi,
lo paghi.
In casa o fuori,
certo. Benissimo. Daniele, grazie di essere stato con noi, il tuo contributo è stato prezioso, grazie ancora della tua disponibilità.
A voi, buonasera a tutti.
Grazie.
Bene, lasciamo anche il collega che ci ha aggiornato da Entella,
terza in classifica con un budget clamoroso da più di 6 milioni di euro, fa 900 spettatori allo stadio, ce l'ha detto il collega, quindi insomma regoliamoci.
Giorgio ci scrive: meriteremmo di vincere se non altro per quel furto con scasso del sesto del primo tempo dello scorso anno. Del sesto?
Sì, il rigore forse si riferisce...
Probabilmente sì,
se non ricordo male. Altri messaggi?
Poi dopo ci abbiamo qua Mirko, che insomma a cui non gli è andato giù insomma il modo di esporre del nostro collega. Ovviamente era di parte, che tanto è normale che fosse un po' di parte.
Sì, però
no?
Ha detto le cose come stanno. Ha detto pure che l'Entella è una squadra fragile perché non riesce a esprimere le qualità che ha. Perché questa è fuori discussione. Io dico, e lo dico dall'inizio del campionato, che l'organico dell'Entella è il più ricco della categoria, è il più ricco di alternative. Voi considerate che Fagioli è il quarto attaccante dell'Entella, che l'Entella ha preso a gennaio un giocatore questo l'abbiamo pagato sulla nostra pelle perché ha giocato la prima partita proprio contro l'Ancona all'andata, quindi non a gennaio, a inizio campionato, Ramirez, che è un nazionale uruguaiano. Insomma, sì, il piede di Ramirez sui calci piazzati, anche per la disattenzione di cui parlavamo con Lombardi della difesa dell'Ancona, ha fatto la differenza all'andata, altrimenti l'Ancona non avrebbe perso. Sono cose che fanno la differenza. Poi ci può piacere o non ci può piacere, ci sono i punti deboli e il collega li ha detti, ha detto che l'Entella ha perso un sacco di punti contro le squadre di bassa classifica. Questo vuol dire non avere il passo della grande, non avere la mentalità della grande. La Reggiana ha avuto fortuna nel girone di andata, adesso ha acquisito il passo della grande, va a Cesena con due episodi, vince la partita, ma non prende mai gol nemmeno nei momenti migliori del Cesena. Così si vincono i campionati. Ha anche detto il collega che 900 spettatori pesano, perché quando vai ai playoff un conto è giocare a Palermo davanti a 25.000 spettatori e perdere la partita decisiva, un conto è giocare in casa la partita con il Palermo con 1.200 spettatori. Ha detto esattamente quello che è, nel bene e nel male, la situazione dell'Entella. Quindi credo che abbiamo fatto un buon servizio anche ai nostri ascoltatori, presentando bene l'Entella con le luci e con le ombre, perché ogni squadra poi ha il suo punto debole. Noi speriamo che con la vittoria dei suoi riescano a mettere il dito nella piaga e a sfruttare il punto debole dell'Entella e portare a casa questa partita che per l'Ancona io credo sia molto 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 importante.
Allora, siamo al nostro ultimo step.
Eh sì, direi di sì, Stefano. Noi, come di consueto...
andiamo a vedere le designazioni.
Ecco gli arbitri. Allora, partiamo dalle altre marchigiane.
Ok, Alessandria Vispesaro sarà diretta al signor Roberto Lovison da Padova. Conosciamo Roberto Lovison, direi proprio di sì.
Sì, ce l'abbiamo avuto.
Fermana Rimini, Rimini, l'altro tuo collega che del Corriere Adriatico.
Rispoli. Sì, Giuseppe Rispoli, sì. Quello è Stefano Rispoli, però Locri è Calabria.
Questo è Giuseppe Rispoli da Locri che dirigerà questo match. Andiamo alla Siena Recanatese con il signor Edoardo Gianquinto da Parma.
Siena Recanatese che è l'anticipo, giusto?
Esatto.
Del sabato.
Allora, mi pare che
quote rosa
che non ci siano in questo girone, no. In questa giornata non ci siano le quote rosa, ma c'è il match per quello che riguarda Ancona Virtus Entella, che sarà diretto dal signor Francesco Carrione da Castellammare di Stabia.
Ed è un arbitro che non ci porta particolarmente bene, noi, no? Perché l'abbiamo avuto l'anno scorso, proprio parlavamo di playoff col collega, proprio al primo turno dei playoff con l'Olbia, credo,
E poi te lo faccio vedere. Andrea Nasti da Napoli sarà il primo assistente. Secondo, sempre che arriva dalla Campania, Fabio Mattia Festa da Avellino. E per mischiare le carte in tavola, Valerio Crezzini da Siena.
Bene.
E quindi questa la quaterna.
Una quaterna che è composta per tre quarti da Campani. E poi c'è un senese come quarto ufficiale.
Andiamo a vedere che ci racconta questo signore. Intanto,
è un arbitro esperto, eh?
Sì, è un arbitro esperto che con il cartellino giallo non scherza. Veramente altissimo il numero di gialli che sta rifilando in quest'ultima parte di stagione. Nel girone B, tanto per dirne una, c'era stata recentemente Cesena-Siena, ne ha rifilati due e un'espulsione. Ancora per quello che riguarda il girone C, Monopoli Crotone 7, girone A, Prosesto Feralpi Salò 7, andiamo avanti, serie C,
Mando
girone B,
7.
Lucchese, Gubbio 8, cartellini gialli, 2 espulsioni, 1 rigore. Ecco, questo insomma è l'arbitro in questa ultima parte. Per quello che riguarda, tu dicevi, le direzioni, eccolo qua, Matelica Perugia con la vittoria...
Parliamo del 2020-2021, quindi...
Quella vittoria del Perugia. Mm. Poi c'è stato il Matelica Campobasso 2-1 e San Marino Matelica 0-2.
Secondo me qui i dati dei cartellini non sono veri, perché zero, tutte e due le volte zero mi sembra altamente improbabile. Credo che ci sia un refuso, un errore.
Comunque Matelica Perugia ne ha rifilati 5 e un rigore.
Sì, e poi c'è la partita con il precedente.
Allora, quella con l'Ancona non ce la fa vedere adesso qua.
Non ce la fa vedere, però no. Insomma, con l'Olbia l'anno scorso, quando poi siamo stati eliminati dal...
Ovviamente le coppe forse qua non ci sono.
Comunque sì, è così.
Comunque questo è l'arbitro, insomma anche lui con i cartellini non scherza. Due furti in due anni subiti da Lentella, ora basta, domenica li battiamo, forza Ancona, ci scrive
forza
questo.
Forza Ancona, sì.
Ci scrive questo nostro amico, ne vedo un altro qua, andiamo a recuperarlo. È Giorgio, cos'è che dice? Fagioli mi sembra a tratta limite
come ultimo uomo. L'arbitro espelle il giocatore dell'Entella e l'allenatore annulla il gol, convincendo il guardalino ad alzare la bandierina del fuorigioco inesistente. Annulla nel senso che l'allenatore va dal guardalino. Non so se è proprio così.
È il gol a cui si riferisce. Insomma,
ci sono dei conticini in sospeso, diciamo così. Sì. Con l'Entella ci sono dei conticini in sospeso che sarebbe bene regolare una volta per tutte. Io credo che tra l'altro i due ex potrebbero essere in campo tutti e due, Parodi e Fagioli.
E Fagioli.
E ex che qui hanno lasciato entrambi un ottimo ricordo. E Zamparo non è al meglio. Ricordo che l'Entella ha due squalificati e quindi salta anche questa volta il confronto fra i due Paolucci, perché mentre sì. Lorenzo Paolucci, quello dell'Ancona, probabilmente potrebbe essere in campo, perché se il centrocampo fosse Gatto centrale con Simonetti a destra e Paolucci a sinistra sarebbe in campo, quindi Paolucci contende a prezioso una maglia da titolare, mentre il fratello Andrea Paolucci non c'è, e quindi questo confronto che era saltato anche all'andata con il nostro Paolucci infortunato a vedersela in televisione e il Paolucci del, dell'Entella anche in tribuna, quindi non sa da fare questo scontro fratricida.
E Fagioli, che ci abbiamo avuto poi tra le altre cose
venerdì scorso, ce l'abbiamo avuto,
eccolo qua, dice che ci sarà, di 4 ore fa, quindi dal sito direttamente dall'Entella, dice che sarà una partita speciale.
Sì, quella. Tra l'altro l'abbiamo sentito ieri e abbiamo fatto il pezzo oggi sul Corriere Adriatico che potete leggere, dove ci dice invece delle cose un po' particolari su Ancona e sull'Ancona. Comunque lui la sente molto questa partita, però io in privato gli ho detto: Alessandro, mi raccomando, il gol dell'ex l'hai fatto all'andata, adesso non è il caso al ritorno, anche perché Fagioli ha questo maledetto vizio di segnare, o benedetto, dipende dai punti di vista, a tutte le sue ex. L'anno scorso con l'Ancona, nella prima partita di campionato, lui è ex sia del Pescara che del Teramo, a Pescara segnò il gol del 2-1, pareggiò l'1-0 iniziale del Pescara col suo gol 1-1, e poi l'Ancona perse all'ultimo minuto, perse 2-1, e poi ha segnato anche al Teramo, altra sua squadra ex, e poi all'andata di quest'anno ha segnato con l'Entella il gol dell'ex decisivo al 95esimo contro l'Ancona. Ho detto fai basta, va bene così.
Comunque nell'intervista che potete leggere sul sito ufficiale dell'Entella,
ma meglio ripeto sul Corriere Adriatico di oggi, dove c'è quell'intervista che gli ho fatto io, dove dice cose più interessanti.
Sì, ok, però insomma se voglio andare a leggere sul sito dell'Entella, quindi prossima nostra avversaria, quindi non sicuramente di parte, però insomma ci sono parole belle del suo trascorso in biancorosso, quindi non si nasconde,
molto legato,
come qualcuno fa la doppia faccia che dice no.
Alessandro è un ragazzo molto genuino e dice quello che
avverti i suoi compagni dicendo giocare a
non è semplice,
non è assolutamente semplice.
Benissimo,
e questo ci fa piacere. Domani mattina vi ricordiamo l'appuntamento, se volete essere presenti a dare un caloroso in bocca al lupo ai ragazzi biancorossi, c'è questa chance insomma dell'allenamento
9:30 l'appuntamento davanti alla curva nord, esatto, per i tifosi,
e quindi con i componenti della curva a incitare i biancorossi, anche se insomma adesso non la montiamo più di tanto questa partita, cioè è importante, ma l'importante è il cammino che deve fare questa squadra.
Ovviamente noi parliamo dell'attualità, questa è una partita importante, perché io ripeto, se l'Ancona dovesse vincere, 4 punti in 9 partite si possono recuperare, però insomma ci sono i playoff, c'è tutta una storia da completare, per carità.
Intanto
pensiamo
non
a sostenerla ancora domenica,
esatto, e essere presenti il più possibile domenica. Non, io ho visto già i messaggi, il tempo, la neve, viene Burian,
la neve che non c'è
è già stata cancellata. Quindi insomma vediamolo per coloro che hanno che sono meteopatici, quindi secondo come nel meteo vanno allo stadio oppure no, aspettate l'ultimo momento, perché voi siete fortunati, perché ad Ancona il biglietto si può fare anche a qualche manciata di secondo dal fischio d'inizio, quindi insomma ci sono anche le tabaccherie aperte e alcune poi magari vi segnaleremo sulla nostra pagina Facebook quelle però che saranno aperte, insomma.
Stefano, si gioca alle 2:30
l'orario giusto. Ogni chance è quella, insomma, dai. Grazie a Ferdinando Vicini.
Grazie a te,
riepilogo
Stefano.
Riepilogo degli ospiti.
Sì, grazie a te per la regia e per la collaborazione.
Poi in bocca al lupo, dopo la sigla lo mettiamo per i nostri ragazzi.
Certo, poi ricordiamo ancora Maurizio Costanzo, che si è spento oggi, è un personaggio importante nella comunicazione in Italia. E poi sono stati con noi Jimmy Fialdini con il pensiero, perché poi in realtà non siamo riusciti a raggiungerlo, benché ci avesse assicurato la sua presenza. Poi Luca Lombardi, attaccante dell'Ancona. Daniele Sanguinetti, il collega della stampa, che ci ha parlato, ha fatto il punto sull'Entella, e Renato Bussolari, col quale abbiamo rievocato un precedente molto importante, l'ultima vittoria dell'Ancona sull'Entella, l'unica, il 15 marzo del 72, 2-1, doppietta di Beniamino Di Giacomo. È tutto da Ferdinando Vicini, buonasera, ricordatevi che domenica comunque, per chi proprio fosse impossibilità di andare allo stadio, c'è la diretta radiofonica su queste frequenze, su Radio Tua, e che saremo dalle 14:15 in collegamento,
e che ricordatevi anche che si può ascoltare la radio anche stando allo stadio guardando la partita.
Esatto, con tutti i comfort possibili. Se passate sul nostro sito vi abbiamo messo anche un QR code classico,
tutte ormai
le, tutte ormai le sere
sì.
QR code. Il QR code da dove potete scaricare l'app, che così non faticate più.
Facile, facile.
Se si installa e cliccate lì sopra si sente Radio Tua.
Facile, facile.
Guarda, fanno tutti. Poi sotto ci hanno messo tutti i stemmini dell'Ancona, insomma, grazie al nostro carissimo amico Rossano che si è divertito tanto.
Benissimo.
Replica domani alle ore 13.
Replica domani alle 13 e naturalmente da lunedì sera alle 18.30 ritorna la nuova striscia settimanale di Punto Biancorosso. Con il sottoscritto appuntamento a Punto Biancorosso del prossimo venerdì. Grazie a tutti e buonasera.
Ciao Nando.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Biancorosso.